parliamo di cinema, parliamo di Venezia e non possiamo non partire da quel geniaccio di Roberto Benigni che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. E con noi a commentare c'è il critico cinematografico Enrico Magrelli. Benvenuto e ben ritrovato ai microfoni di Radio Immagina.
Con grande piacere un saluto a te e a tutte le persone che hanno voglia di seguire quello che stiamo per dire.
Intanto ti chiedo un commento su questo riconoscimento dato a Benigni. Intanto lui non si è, diciamo così, non ha attraversato la sala passando da una poltrona all'altra, ma comunque ha dato spettacolo.
No, ha dato spettacolo, era immaginabile, no, che nel momento in cui Benigni sale su un palco, pur non scavalcando, come ricordavi, le teste dei presenti, anche perché poi Benigni ha l'intelligenza di capire le situazioni. Ieri sera c'era il nostro Presidente della Repubblica e con il discorso che ha fatto, l'energia soprattutto che ha messo nel suo discorso, da una parte invitando Mattarella a rimanere perché è un portafortuna, quindi almeno fino ai campionati mondiali di calcio, e con poi questa dedica che ha suscitato anche alcune critiche, no? Alla sua moglie, alla donna che lo accompagna da tutta la vita, è stato anche molto piacevole l'audazio, come si dice, il discorso di festeggiamento fatto da Jane Campion, che ha sottolineato proprio come Roberto Benigni, al di là di quello che si possa pensare, e poi magari su questo punto ci rimaniamo un attimo, ha comunque una vitalità, un'intelligenza, credo che abbia dato un contributo non indifferente al cinema italiano e non solo al cinema italiano, no? Ricordiamo che ha vinto anche un Oscar e che La vita è bella ha avuto anche un successo internazionale. La cosa singolare, ma questo forse appartiene alla cultura del nostro paese, è che quando qualche tempo fa è stato annunciato il Leone alla carriera a Roberto Benigni, molti hanno criticato questa scelta della Biennale di Alberto Barbera, il direttore della mostra. Forse hanno qualche forma di insofferenza nei confronti di Benigni o di alcuni momenti della carriera di Benigni. Io ho una grande stima per lui, nel senso che non dobbiamo dimenticare che Benigni ha dato un suo contributo profondo al cinema italiano, no? Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo. È stato diretto da importanti registi, ne cito solo due, come Federico Fellini nel suo ultimo film, La voce della luna, come da un altro grande regista come Marco Ferreri, no? In Chiedo asilo. E poi c'è un altro fatto: a parte quello che si può dire o non dire su Roberto Benigni, è interessante che una mostra, come tutti i grandi festival, ha una sorta di piccola grande allergia per la comicità, ma non perché siano o debbano essere degli appuntamenti quaresimali, no? Ma è raro trovare dei film brillanti, comici, delle commedie nei festival più importanti. Infatti, quando parecchi anni fa Almodóvar venne per la seconda volta a Venezia con Donne sull'orlo di una crisi di nervi, in cui si rideva e si ride moltissimo, sembrava una sorta di rivelazione assoluta. Quindi io credo che Roberto Benigni meriti questo leone alla carriera. Poi lui ha detto che non lo meritava, lui vorrebbe,
Ha
così,
detto
meritava
un
forse un micio,
micino,
un
un
micino,
micio.
come ha detto, con la verve, lo spirito, l'intelligenza, anche l'autoironia che lo contraddistingue da sempre, da quando faceva teatro, da quando faceva le prime apparizioni televisive. E poi con alcuni film molto belli che ha fatto, forse qualcuno sarà venuto meno bene, però questa è una cosa che capita a tutti i cineasti.
E assolutamente, posso dire, insomma, da donna che le parole che ha rivolto alla moglie sono sicuramente, non voglio dire generalizzare, ma per la gran parte delle donne, le parole che tutte noi vorremmo ascoltare dai nostri mariti, compagni, di
Sì, no,
vita.
no, ma è vero, era un'ulteriore dichiarazione d'amore. Qualcuno non si augurava che nessuna fidanzata o moglie. Poi, per carità, io penso sempre che poi le emozioni delle persone non vadano giudicate, nel senso uno ha le emozioni che vuole e anche le emozioni che si merita, quindi anche chi rimane refrattario a questa dichiarazione così piacevolmente spudorata, così diretta, appartiene a Roberto Benigni e e a sua moglie, e noi possiamo soltanto prenderne atto. Come dicevi tu, sarebbe bello, no, ricevere quelle parole, e sarebbe anche bello avere occasioni per poterle dire, anche senza avere un leone
O un
d'oro alla cacchiera in mano,
micetto.
no? Anche un
Assolutamente.
gelato, un caffè, un aperitivo, un piatto di, non so, di pasta buona, o qualunque cosa.
Però c'è un passaggio che hai ricordato che è sicuramente vero, perché dobbiamo ricordare che Roberto Benigni è la sua prima volta alla Mostra del Cinema, quindi questa ritrosia nei confronti della comicità c'è.
Sì, c'è, nel senso che non credo ci sia un motivo, no? Fondamentalmente, oppure c'è un motivo e mi viene da pensare adesso, così, pensando a questo discorso ipotetico che si può fare su perché i film, i festival, soprattutto quelli generalisti, non presentano molti film di commedia, molte commedie. Io ho avuto tra alcune delle cose che ho fatto. Ho lavorato anche molto con e dentro il Festival di Venezia. C'è anche da dire che i produttori, soprattutto i produttori di commedie, di film brillanti, raramente sottopongono i film ai festival, credo per due motivi. Uno perché temono o pensano che sia una perdita di tempo, intanto poi il festival non ci selezionerà e quindi non saremo nel programma ufficiale. Il secondo motivo. Ce ne potrebbero essere altri cinque, insomma, rimaniamo a questi due. Il secondo motivo potrebbe essere o è che a quei film che si rivolgono direttamente agli spettatori, a un pubblico molto vasto, in teoria non hanno bisogno della vetrina e del sostegno mediatico, quindi giornali, televisioni, web, che un festival può garantire, no? Quindi non c'è forse bisogno del passaggio festivaliero per promuovere e lanciare adeguatamente un film, però sarebbe anche divertente, secondo me, piacevole anche insomma, per il pubblico che segue i festival, per gli accreditati, per i giornalisti, avere ogni tanto delle pause in cui si sorride e si ride. Questo mi pare un segno di salute, poi uno affronta meglio dopo un film più lieve, che non significa né stupido né superficiale. Poi uno si può tuffare in film più pensosi, più drammatici, più complicati, che ci raccontano il mondo nel quale viviamo. In fondo io credo che anche una commedia, quando è fatta molto bene, è fatta in modo intelligente, ci aiuta un po' a capire, no? Dove siamo, quali sono i rapporti con gli altri, i rapporti con la natura, i rapporti anche con la politica. Quindi io non
Assolutamente.
sottovaluterei la dimensione comica dell'espressione artistica. Il nome della rosa, un romanzo fortunatissimo di Umberto Eco, no? Immaginava di come a un certo punto sia stata, come dire, obliterata, cancellata proprio una parte della riflessione teorica sulla comicità.
E tra le altre cose, oggi c'è stata la proiezione di un film molto atteso. Parliamo di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Ti è piaciuto?
Ma guarda, tutte le proiezioni stampa sono andate, mi pare, davvero molto molto bene. Quella che ho potuto seguire io è andata benissimo e questo proprio è il film più personale che Paolo Sorrentino abbia mai fatto. Curiosamente, oggi in conferenza stampa ricordavano sia Paolo Sorrentino sia Tony Servillo che loro proprio 20 anni fa erano stati qui a Venezia. Abbastanza sconosciuti all'epoca, possiamo dirlo. Servillo ha fatto già delle cose a teatro molto, molto importanti con L'Uomo in Più. Quindi tornano dopo 20 anni con questo È stata la mano di Dio, con il film, dicevo prima, più personale, più privato di Paolo Sorrentino, perché come ha ammesso ormai, avendo compiuto da lo scorso anno 50 anni, si è sentito pronto a raccontare in modo naturalmente elaborato, con delle componenti di invenzione, di creatività, come giusto che sia nel cinema, la sua adolescenza, un'adolescenza profondamente segnata dalla scomparsa per un incidente dei suoi due genitori e il suo provare a immaginare il futuro. Paolo Sorrentino, così come il protagonista del film, essendo gli adolescenti, ancora non hanno chiarissimo quale potrebbe o dovrebbe essere il loro futuro. E questo è un film che nell'invenzione assoluta, pur su questa base biografica molto precisa e molto impegnativa, per la prima metà è un film in cui si sorride e si ride davvero molto. Poi naturalmente arriva il dramma e il tono del film cambia, ed è un film diverso da quello che proviamo noi come spettatori a immaginare, no? Tutti sono convinti di poter descrivere pensando alla grande bellezza, all'oro, a Aiute e altre cose che Sorrentino ha fatto, quindi di provare a identificare uno stile, no? Che per alcuni è ostile ai loro occhi, non per me, io sono onestamente un sostenitore del cinema di Paolo Sorrentino, quindi, e poi appunto si discuteva molto anche in conferenza, ma questo è un film della svolta, cambierà il suo modo di fare cinema. Questo lo scopriremo solo con i prossimi film, ed è chiaro, credo, che questa storia non poteva, una storia che punta molto sui sentimenti, non sul sentimentalismo, aveva bisogno di essere raccontata così come Sorrentino ha deciso di raccontarla, no? Ogni storia credo che chiami uno stile, chiami una forma, pretenda un modo di essere messa in scena, e ho l'impressione che questa volta la cosa sia particolarmente riuscita.
Insomma, Paolo Sorrentino ha fatto centro. Io, prima di lasciarti, Enrico, ti voglio chiedere, secondo te questa mostra di Venezia verrà ricordata per che cosa?
Ma verrà ricordata, siamo appena agli inizi naturalmente, no? Perché in teoria ufficialmente è cominciata solo il primo di settembre, quindi da non molte ore. Verrà ricordata per due motivi: per una presenza, sperando che non siano deludenti, una forte presenza in concorso dei film italiani, ma anche fuori del concorso, per un programma che sulla carta è uno dei migliori degli ultimi anni. Verrà anche ricordata perché è il secondo tentativo, dopo quello dello scorso anno, ma non è stata responsabilità di Venezia, che almeno per quello che riguarda il cinema, e quindi non tanto la produzione quanto l'abitudine di tornare in sala, sia, no, non uso la parola ripartenza, sia una svolta, ecco, chiamiamola così, rispetto al passato. Verrà ricordata anche per alcuni disguidi, si sa, no? Per motivi di sicurezza le sale non possono essere piene nella loro totalità, quindi bisogna prenotare con 74 ore d'anticipo anche per gli accreditati, no? Il posto in sala, e allora lì chi non ha la tessera da quotidianista, quindi dai periodici in giù, i culturali, fanno, mi dicono, molta fatica a trovare disponibilità nella sala, e quindi c'è un po' di frustrazione, un po' di malumore. Ma forse riusciranno a sistemare tutto nei prossimi giorni. E l'ultima cosa per cui verrà ricordata, o una delle cose per cui verrà ricordata, è che dopo il blocco dell'anno scorso, quest'anno di nuovo ci sono delle presenze anche oltreoceano, di attori, registi. La dimensione, diciamo così, più glamour, come si dice con una parola che non ho mai ben capito, no, so benissimo cosa significhi. Il festival ha bisogno anche di attori, di registi, di facce,
E di qualche
di tappeto rosso.
paillette.
Ci vuole, non deve essere solo quello. Venezia non è solo quello, per fortuna, però anche quello crea una dimensione di festa, che poi sta nella parola festival. Non dimentichiamoci, insomma, no? Che ci deve essere anche una dimensione volutamente ludica e pensosa allo stesso tempo, no? E per ora almeno i primi film visti riescono a dosare queste due polarità, chiamiamole in questo modo.
Allora, io ringrazio Enrico Magrelli, grazie tante.
Grazie a voi, buon lavoro.
E buon ascolto da Maddalena Carlino.